Ma io mi posso definire un vero e proprio perseguitato dalla eccessiva durata dei processi, perché in tutti i ruoli e le attività che ho avuto e che ho a che fare con questo problema. Dal 2004 al 2010 sono stato a Strasburgo e avevo una duplice funzione, difendere l'Italia davanti alla Corte Europea e occuparmi poi, come esperto giuridico della rappresentanza, di curare il problema dell'esecuzione delle sentenze davanti al Comitato dei Ministri, perché come sapete c'è una duplice fase davanti alla Corte Europea: c'è la sentenza con cui si dichiara la violazione e poi c'è la seconda fase, quella dell'esecuzione davanti al Comitato dei Ministri, che è un organo politico del Consiglio d'Europa composto dai rappresentanti di tutti e 47 stati che compongono il Consiglio, una fase esecutiva in cui lo Stato deve dire che cosa ha fatto per risolvere il problema constatato dalla sentenza della Corte. Problema che poi può essere semplice o a volte basta semplicemente diffondere la sentenza della Corte affinché gli altri, i giudici, possano recepirla ed applicarla, a volte difficile o impossibile, come nel caso di un problema strutturale che dura ormai da decenni, come quello della eccessiva durata dei processi. E il problema davanti al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa è a dir poco drammatico, perché tenete conto che i casi sotto osservazione da parte del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa saranno un 2500 procedimenti, di cui circa 2500-2600, di cui circa 2100-2200 sono costituiti da casi italiani. Quindi i casi italiani influiscono in una maniera preponderante sul numero dei procedimenti, e di questi
2896 tutti contro l'Italia,
e di questi l'83%, fra l'83 e l'89% è costituito da casi di eccessiva durata processuale. Casi di eccessiva durata processuale che poi coinvolgono un po' tutti i tipi di procedure, con una preponderanza per le procedure civili e del lavoro. Ma ci sono anche altre procedure ancora, come ad esempio il detenuto condannato per mafia e a cui viene applicato il 41 bis, che impugna davanti al tribunale di sorveglianza e poi davanti alla Cassazione, oppure colui che arrestato in base ad una misura cautelare e impugna prima davanti al giudice, al GIP, al GUP, poi al tribunale del riesame, poi in Cassazione. E noi siamo, penso, l'unico paese al mondo ad avere ben 3 gradi di giudizio per una misura cautelare, 3 gradi di giudizio, fra l'altro con possibilità di ricorso che si può fare continuamente, anche sovrapponendo questi ricorsi uno all'altro. E quindi qua sotto il profilo dell'esecuzione delle sentenze. Per quanto riguarda poi la difesa davanti alla Corte, quindi prima che la Corte emetta la sentenza, malgrado la legge Pinto del 2001, non bisogna pensare che legge Pinto del 2001, fatta apposta per interrompere questo flusso esagerato di ricorsi alla Corte Europea, che aveva portato appunto il presidente Vildaber, come dice Giorgio, a parlare di problema italiano alla Corte. La Corte era ormai engorgée, come c'è scritto nelle sentenze, da questi casi italiani. Malgrado questa legge Pinto, nata con questi scopi, il problema non si è risolto, perché non contenti dell'ammontare dell'indennizzo avuto davanti alle corti d'appello, ricorrevano a Strasburgo, e Strasburgo ha dato ragione, praticamente ha dato ragione, perché e si è stabilito che i giudici nazionali potevano discostarsi dagli ammontari degli indennizzi dati riconosciuti dalla Corte di Strasburgo, però entro limiti ragionevoli. E quindi Nel 2006, dal 2006 in poi, c'è stato un reviramento della Cassazione e finalmente questo problema si è stato risolto. Dal 2001 al 2006, quindi, la Corte, nonostante la legge Pinto, la Corte europea è stata inondata di ricorsi per questo differenziale di indennizzo fra quanto liquidavano le Corti d'Appello e quanto invece era previsto secondo la giurisprudenza della Corte europea, e sembrava che almeno questo fosse stato risolto. No, perché dal 2006 in poi è nato un altro problema. Innanzitutto la legge Pinto si è diffusa, gli ammontari sono aumentati e quindi che cosa è successo? È successo che non si riusciva più a far fronte a questi esborsi e lo Stato pagava in ritardo a volte con notevole ritardo. Fra l'altro il pagamento in ritardo era compensato dagli interessi nonostante gli interessi, i ricorrenti, coloro che, vittime delle lungaggini processuali, non si accontentavano e ricorrevano alla Corte europea, la quale Corte europea riconosceva che erano stati pagati gli interessi a compensazione, diciamo, del danno materiale. Dice: però tu mi devi pagare il danno morale. È vero, c'è il danno materiale, ma non c'è il danno morale. Danno morale che veniva liquidato per 100 euro ogni mese di ritardo, iniziando dal settimo mese. Oltre gli onorari e le spese per l'avvocato. Si diffonde anche questo tipo di ricorso e la Corte si trova inondata da un numero stratosferico di ricorsi. Il 21 dicembre del 2010 esce questa sentenza della Corte europea che riguarda 475 ricorrenti, il caso Gaglione è 475 contro l'Italia, in cui la Corte europea decide di raggruppare questi casi del tutto simili, quello che non fa il giudice nazionale con i casi previdenziali praticamente, e dice: ma malgrado dovrei...
Perché non c'è un problema di soldi.
Non c'è problema di soldi, ma malgrado che ogni caso è un caso a sé, si dovrebbe trattare separatamente, però decido di riunire tutti questi 475 casi perché non posso essere ingolfata dai ricorsi italiani. E questa, a leggere questa sentenza, è una sorta di sentenza di fallimento della giustizia italiana, perché si dice: vabbè, ormai la durata dei processi non se ne parla più, perché si dà per scontato che è difficile risolverlo, che è impossibile di risolvere, e la Corte si concentra sul rimedio Pinto. Fra l'altro ci dice a chiare lettere che questo rimedio Pinto non va bene e riprende una risoluzione del Comitato dei Ministri, quello dell'esecuzione delle sentenze, dove aveva detto anch'esso il Comitato dei Ministri a chiare lettere: cambiate la legge Pinto perché così non va. E dandoci anche delle indicazioni, caso più unico che raro, perché nella scelta del mezzo per conformarsi alle sentenze della Corte, in base al diritto convenzionale, lo Stato è assolutamente libero, è libero ovviamente nella scelta dei mezzi, però deve centrare l'obiettivo indicato dalla Corte. Per la prima volta ci danno delle indicazioni, dei consigli. Dice: vabbè, innanzitutto procuratevi questi finanziamenti per pagare in tempo i ricorrenti, perché voglio dire, va bene un ritardo di sei mesi, ma dopo, perché sei mesi è un tempo più che sufficiente per organizzarsi, ma giustamente dopo i sei mesi, insomma, non è possibile che uno Stato che è debitore paghi in ritardo, è inconcepibile per principio. E poi dalle delle indicazioni precise, innanzitutto semplificate la procedura, non è possibile una procedura di questo tipo davanti a una corte d'appello, che appunto le corti d'appello vengono ingolfate ancora di più per occuparsi di questo problema, che diventa alla fine un problema autoreferenziale, una giustizia che si nutre di se stessa, in cui non è più importante il procedimento principale, si perde di vista lo scopo del procedimento principale, ma acquista importanza la procedura accessoria, cioè l'indennizzo che occorre prendere perché la procedura principale è durata poco, è durata troppo, la compensazione che... Quindi semplificate la procedura, semmai affidandola a organi amministrativi, questo l'hanno detto, non lo potevano dire a chiare lettere, però insomma l'hanno lasciato intendere, e soprattutto inserite delle misure acceleratorie, perché le misure acceleratorie, il nostro è un rimedio pienamente e puramente compensatorio. Secondo la Corte europea si possono avere tre tipi di rimedi per rifarsi di una procedura eccessivamente lunga. Un rimedio puramente compensatorio, dove io chiedo semplicemente un indennizzo per la durata processuale. Un rimedio puramente acceleratorio, dove io ti chiedo di accelerare una procedura che dura da troppo tempo e tu mi devi concedere delle misure acceleratorie che mi facciano andare questo processo che è in sofferenza in maniera più veloce, o un processo che sia oppure un rimedio che sia allo stesso tempo compensatorio e acceleratorio. E dice la Corte europea: il terzo sarebbe il rimedio migliore. Fra l'altro, se tu prevedi delle misure acceleratorie, puoi anche pagare di meno. In realtà, se tu prevedi un rimedio puramente compensatorio, invece la somma che devi pagare è maggiore, perché non dai la possibilità al ricorrente di accelerare il processo principale. E quindi ti dice il Comitato dei Ministri e la Corte europea in questa sentenza sollecita ad adempirvi, dice: inserite delle misure acceleratorie, in questo modo potete pagare di meno, riuscite a recuperare in maniera più facile queste risorse economiche, e quindi non avrete quei problemi che ci sono attualmente di ritardi stratosferici nel dare l'indennizzo. Ebbene, mi sembra che appunto, come diceva Giorgio, questo al momento non si è riusciti a farlo, probabilmente per resistenze, perché poi bisogna dirlo anche agli avvocati, conviene, penso, questo sistema attuale. Non a tutti, certo, però non ci sono le eccezioni. Però voglio dire, conviene un sistema in cui i processi durano a lungo, in cui alla fine ci sia un compenso per un compenso pecuniario per il cliente, per l'avvocato stesso. Non sarebbe diversamente se ci fosse, cioè, dall'osservatorio che io mi risulta che ci siano degli studi specializzati solo per questo, e fra l'altro in cui gli avvocati sono anche antistatatari, quindi voglio dire, anticipano loro le spese,
certo,
voglio
e
dire, quindi
delle procure,
cioè... e questo è un altro discorso, e questo è un altro discorso, e ora ci veniamo a questo discorso. Fra l'altro, in questa sentenza Gaglione, che come dicevo è una vera e propria sentenza di fallimento del sistema italiano, si danno delle cifre che sono indicative. Ti dicono che praticamente in questo ci sono 475 casi, si occupa la Corte in questa sola sentenza di 475 casi, in cui i ritardi sono compresi fra 9 e 49 mesi. Quindi con un ritardo superiore a 19 mesi nel 65% dei casi. E anche un grido di dolore, perché si dice: attenzione, noi siamo sommersi da questi ricorsi, siamo sommersi da questi ricorsi, e ce ne sono al 7 dicembre 2010 ci sono ben 3.900 richieste contro l'Italia che vertono proprio su questa tematica. Quindi al 7 dicembre 2010 3.900 ricorsi solo su questa materia. Riconosce che lo Stato paga cifre esagerate e parla, dice, indicando anche l'aumento che c'è stato. Dice, si passa da 3.873.000 euro del 2002 a più di 40 milioni di euro nel 2008, al 31 dicembre 2008 più di 81 milioni di euro risultano pagati dall'Italia e circa 36 milioni e 500 mila euro devono ancora essere versati sui conti dei ricorrenti, semplicemente perché non ci sono più risorse. E quindi ci sono le sentenze delle corti d'appello che riconoscono, condannano fra l'altro a cifre anche non abbastanza elevate, perché bisogna rapportarsi ai parametri delle corti europee, ma ormai non ci sono più soldi. E questo, diciamo, è un'attività. Ora sono in Procura Generale in Cassazione, e in Cassazione mi occupo ugualmente di ritardi sotto due punti di vista. Il primo punto di vista è quello dei ricorsi Pinto in Cassazione, perché questo che dovrebbe essere un rimedio veloce, un rimedio agevole che deve servire al ricorrente per accelerare la sua procedura principale e per avere un compenso eventualmente se questa procedura dura molto, è un procedimento quanto mai complesso, perché c'è un primo grado di giudizio davanti alla Corte d'Appello e poi si può andare anche in Cassazione, voglio dire. Quindi sì, ci sono in Cassazione dove si valuta nel merito alla fine, in quanto bisogna anche calcolare in base ai parametri se sono stati rispettati questi parametri della Corte europea, eccetera. Con risultati a volte anche aberranti, perché ci sono... mi è capitato di vedere dei ricorsi presentati da imputati assolti per prescrizione, che con sapienti tecniche dilatorie riuscivano a far prescrivere i reati. I processi duravano comunque abbastanza, 10 anni per 2 gradi di giudizio, si concludeva con la prescrizione. E ricorrevano davanti alle corti d'appello, le corti d'appello giustamente dicevano: attenzione, ma tu comunque devi avere un danno dall'eccessiva durata del processo, in questo caso non hai avuto un danno, forse hai avuto un vantaggio, quindi non ti do nulla. Ricorrevano in Cassazione, e la Cassazione è capitato che ci sono sentenze contrastanti. Ovviamente mi sono sempre battuto per moralizzare il ricorso Pinto, ma la Cassazione ha spesso concluso per cassando la sentenza, insomma, e quindi riconoscendo un indennizzo anche a colui che ha avuto un vantaggio, un po' come riconoscere un vantaggio all'inquilino che resiste con una all'inquilino moroso che resiste con una lite temeraria, non rimanendo nell'appartamento, e la durata processuale lo avvantaggia, non lo danneggia certamente, e ciò, diciamo, mutatis mutandis è lo stesso. E poi mi occupo sempre in Cassazione, sono alla sezione che si occupa del predisciplinare per la legge Pinto. Voi sapete che l'articolo 5 della legge Pinto prevede che i decreti di condanna emessi dalle corti d'appello siano trasmessi alla Procura Generale della Cassazione per le sue iniziative in materia. Anche quello è un dramma, un vero e proprio dramma, perché dobbiamo chiedere informazioni, abbiamo questi decreti delle corti d'appello da cui si evince poco o nulla, giustamente è una questione di legittima difesa e le corti d'appello sommerse da questo, da questa valanga di ricorsi emettono giustamente dei decreti Pinto motivati in maniera apodittica, in cui poco o nulla emerge a proposito delle vicende processuali. La difesa dell'avvocatore dello Stato è praticamente inesistente, perché poi se volesse essere approfondita dovrebbero fare soltanto quello, e trascurare tutto il resto. E quindi noi della Procura Generale chiediamo informazioni e anche qui incominciano i problemi. Chiediamo informazioni all'ufficio che ha causato il ritardo e non ci rispondono, ci rispondono in ritardo, quando ci rispondono non ci danno le informazioni che vogliamo, oppure quando ci danno le informazioni è ovviamente tutto a posto, perché quello è l'ufficio che ha causato il ritardo, quindi è tutto. Quando sono costretti a dire che, per esempio, che sì, effettivamente il giudice ha depositato la sentenza con 4 anni e mezzo di ritardo, con 5 anni e mezzo, cosa che realmente è accaduta. Sì, però ha avuto dei problemi familiari, ha avuto dei problemi così, insomma, si prega di scusarle, eccetera. Quindi, però, all'80-90% non rispondono o rispondono in maniera inconferente. Quindi abbiamo spostato l'obiettivo sull'ufficio, sulla Corte d'Appello che ha causato, sulla Corte d'Appello che ha riconosciuto il ritardo. E queste corti d'appello a volte ci arrivano delle risposte disarmanti, tipo abbiamo emesso il decreto senza carte perché l'ufficio che ha causato il ritardo non ce l'ha trasmesse proprio. Quindi in base più o meno a quando è nato il processo, quando è terminato, in base alle informative che ci hanno dato, abbiamo messo il decreto in questi termini. Dice poi per il resto, quando invece hanno le carte, dice sì, abbiamo le carte, però già le abbiamo trasmesse in ufficio, in archivio, non possiamo riprenderle, non ti possiamo dire nulla a questo proposito, eccetera. Quindi ho identificato un metodo per ricevere queste informazioni, una specie di schema. Uno schema, informazioni obiettive, oggettive, in cui bisogna indicare la data, le udienze, il motivo del rinvio, perché una cosa è l'istruttoria, una cosa è il rinvio d'ufficio, voglio dire, fatto dal giudice, il magistrato delegato per quel processo e il capo dell'ufficio che ha causato il ritardo, perché questa è anche una innovazione. Da quelle informazioni che abbiamo c'è sempre quel turnover di cui faceva cenno il professor Costantino. Un processo che anche dura 20 anni, va bene, abbiamo un giudice che l'ha tenuto 3 anni, un altro 4 anni, un altro 2, un altro 3 anni e mezzo, alla fine è difficile individuare delle precise responsabilità. Ecco quindi l'idea di spostare la responsabilità sul capo dell'ufficio, cosa che ci viene permessa in base anche a 2 delibere del Consiglio Superiore della Magistratura del 2000-2001, in cui si dice che i capi degli uffici hanno l'obbligo di organizzare il loro ufficio per quanto possibile, in base alle risorse, in base ai poteri, in modo da attuare il principio della ragionevole durata processuale. Il problema dell'organizzazione cui si è fatto riferimento. Problema dell'organizzazione che però si scontra contro un grosso problema. In realtà il capo dell'ufficio non sa, non conosce i problemi del suo ufficio, perché non c'è una precisa computerizzazione dei processi dell'ufficio stesso. E quindi qua è nata un'altra idea, quella di organizzare, di fare un incontro fra la Procura Generale della Cassazione e il Ministero della Giustizia per, tu non ne sai ancora niente, ma in realtà è questa l'idea, di fare, di computerizzare le durate dei processi, anche i decreti Pinto o comunque i decreti Pinto che per l'85% riguardano processi civili e del lavoro e quindi non danno un'idea del problema dei processi penali. Per quanto riguarda i processi, computerizzare le sentenze che dichiarano la prescrizione e computerizzarli per dati disaggregati, nel senso in questa un ufficio giudiziario è composto di 10 sezioni civili, allora in questa sezione civile ci sono questo numero di ricorsi Pinto di cui l'80% attribuito a questo giudice, il 20% a quest'altro eccetera. In questo modo si avrebbe un quadro preciso di sofferenza dei processi su cui il capo dell'ufficio potrebbe intervenire.
La copertina rossa
un po' più sofisticata, diciamo, la copertina rossa un po' più sofisticata perché ti dare sì, poi ci sarebbe, perché poi dovremmo vedere la copertina rossa, cioè le varie durate eccetera, ci sono anche mi è capitato di esaminare anche processi fallimentari iniziati nel 73, proprio ultimamente iniziati nel 73 e non ancora conclusi, in cui sembra che alla fine nessuno ne è responsabile. E questo è un altro dramma, perché tutti riconoscono che è un problema, ma alla fine chi ne è responsabile non si sa. Questo è la... E quindi questo era... Quindi c'è qualcosa che non soltanto una lamentela, non soltanto una polemica, ma anche qualcosa che lentamente si muove per cercare di risolvere il problema. Ora, io non, a differenza del collega Iuzzolino, non credo che le norme debbano piovere dall'alto e un po' come secondo il principio illuminista basti un tratto di penna o una legge a cambiare la realtà. Penso in realtà che questo potrebbe, no, perché tu avevi detto che comunque c'era un quadro legislativo che era, un altro metodo che si poteva, che si può utilizzare è quello di creare un circuito virtuoso fra magistratura e esecutivo, Ministero della Giustizia e CSM. Attualmente non c'è dialogo, non si discute, non c'è un'apertura alle magistrature periferiche che sono quelle che operano sul campo, possono vedere quali sono i problemi concreti che ci sono sul campo e quindi fare delle proposte dettagliate, le proposte concrete che poi il Ministero della Giustizia potrebbe prendere in considerazione. In realtà non dimentichiamo che molte riforme sono nate proprio dall'applicazione concreta, da un'applicazione virtuosa, da una best practice applicata in concreto, che poi è stata trasfusa a livello normativo, come le esecuzioni mobiliari del Tribunale di Monza, che poi è stata mutuata, eccetera, eccetera. E questo potrebbe essere un'altra iniziativa da prendere. Computerizzando mettendo in un archivio informatico per dati disaggregati i processi in sofferenza su cui i capi degli uffici dovrebbero intervenire, a volte sollecitando i magistrati inadempienti ad operare, perché mi chiedo, quel magistrato inadempiente che ci ha messo 4 anni e mezzo per depositare una sentenza civile, o quell'altro che sono casi concreti che ha impiegato 5 anni e mezzo per depositare una sentenza penale, fra l'altro facendo così prescrivere in appello il processo, che cosa ha fatto il capo dell'ufficio? In questo modo, avendo un archivio informatico, il capo dell'ufficio potrebbe intervenire e se
a livello organizzativo non è sufficiente, i rimedi non sono sufficienti e si potrebbero individuare delle proposte di modifica normativa concreta da sollecitare al Ministero della Giustizia, all'ufficio legislativo. In più occorrerebbe poi effettivamente una ristrutturazione dei distretti giudiziari che ormai sono palesemente inadeguati alle nuove sfide. Ma qua ci scontriamo poi con le opposizioni locali, con i localismi, e soltanto una vera e propria sinergia potrebbe far fronte a ciò. Mi è arrivato ultimamente un'email di un collega, si parlava a proposito del Tribunale di Lanusei, che intervenuto un nuovo presidente del tribunale da fuori, dal continente, quindi non sardo, aveva deciso di organizzare l'ufficio in modo da assicurare la ragionevole durata processuale e si era limitato a indire una riunione con l'avvocatura in modo da concordare un metodo per risolvere l'arretrato. Fatto sta che questa è stata vista come un'iniziativa non consona e l'avvocatura locale è entrata in sciopero non so per quanto tempo. Questo poi è un altro problema, ricordo, a giudicare dai tempi degli scioperi degli avvocati, mi chiedo quanto poi la giustizia sia effettivamente un servizio essenziale al paese. Agli inizi degli anni 90 ero alla procura di Napoli e ricordo che in 5 anni gli avvocati fecero più o meno 2 anni e mezzo di sciopero, il che significa che 2 anni e mezzo di sciopero, aggiungici il periodo feriale, aggiungici il Natale, Pasqua, eccetera, la giustizia si amministra, penso, 2 mesi all'anno, non di più, eppure non è successo nulla. Ora, se le Ferrovie dello Stato entrano in sciopero per una settimana, penso che succeda una rivoluzione, quindi a segno di come la giustizia attualmente sia, o come noi ci siamo abituati a queste inefficienze. Voglio dire, in realtà i rimedi sono abbastanza semplici, se poi non c'è una vera e propria opposizione in materia. Rimedi che possono essere normativi o organizzativi. Quando avevo scritto a suo tempo sui quaderni dell'Associazione Nazionale Magistrati, quelli della magistratura, mi ero divertito a scrivere un articolo in cui individuavo qualche rimedio per evitare i ricorsi a Strasburgo. Facevo riferimento prima alle sentenze copiose che noi abbiamo per i ritardi nelle decisioni in materia di 41 bis, perché fra l'altro già la legge è congegnata malissimo, perché si dice che il Tribunale di Sorveglianza deve decidere in materia di 41 bis in 10 giorni. In 10 giorni è soltanto il termine che si dà al ricorrente per preparare la sua difesa, quindi già 10 giorni è un termine irrealistico. Poi si va alla Corte di Cassazione, che decide ovviamente in ritardo perché anch'essa è ingolfata di processi, e poi il ricorrente va a Strasburgo, dove ha sistematicamente ragione. E mi chiedevo, ma perché invece di prevedere un decreto fatto dal Ministro della Giustizia, che poi viene notificato al detenuto, che poi lo impugna al Tribunale di Sorveglianza, eccetera, eccetera, non si prevede per determinati reati una reclusione più dura, va bene? Cioè il 41 bis applicato nel codice penale e applicato automaticamente per determinati reati di mafia, eccetera, un po' come adesso, però inserito nel codice penale. Risolverebbe tutti questi problemi. Non dovremmo mettere in piedi un sistema composto da tribunali di sorveglianza, corte di cassazione, che si dedichi a questo. Avremmo semplicemente, voglio dire, è una misura che irroga il giudice che condanna per la ma voglio dire, ne avevo individuati parecchi di questi sistemi, come per esempio a proposito della prima udienza, che è una mera udienza di rinvio, cui faceva riferimento il collega Iuzzolino. Pensavo a una prima udienza che fosse invece un'udienza con un programma d'udienza, in cui ci si stabilisse un programma d'udienza da rispettare, in cui già si poteva prevedere ab inizio una durata di questo procedimento. Un'altra possibilità ancora che c'è, per esempio, viene applicata sistematicamente nei paesi anglosassoni, è quello della sproporzione fra il petitum e la struttura processuale che si intende mettere in piedi per arrivare a questo petitum. Cioè, se il giudice è legittimato a rigettare la causa, ad archiviare la causa, se la richiesta economica del ricorrente, della parte, dell'attore, è sproporzionatamente esigua in rapporto, per esempio, al numero dei testi che egli intende sentire o alle consulenze che occorre fare, eccetera. Perché non c'è un rapporto proporzionale, e quindi quella causa non importante andrebbe ad incidere invece su cause molto più importanti e molto più vitali. Un po' lo stesso che anche la Corte Europea è piena di problemi, i processi durano una serie indefinita di anni, ma comunque si sta cercando di fare qualcosa, e stesso il Presidente della Corte Europea che spinge gli Stati a trovare delle misure, ed una delle misure trovate è proprio questo, come condizione di irricevibilità, quella del danno lieve. Quando il ricorrente ha ricevuto un danno lieve e non ci sono altri problemi possibili, il ricorso può essere rigettato immediatamente. Penso di aver finito, quindi va bene. Vi ringrazio per l'attenzione.
Grazie al consigliere Lettieri, ha portato il contributo.